dell'immondizia, no? Che praticamente viene riattivato diciamo, il controllo da parte dei vigili urbani accompagnati da un dipendente del cantiere comunale per, ecco. Allora io so che questo, com'è?
Non comunale, dolomitamente.
Sì, ok. Adesso questo servizio viene riattivato. La mia domanda era: come mai è stato sospeso per un periodo? Questa è una domanda. L'altra, che chiaramente si parlava della città del Velluto, quindi c'era gente che nei quei tre giorni dei Velluti passeggiava e si godeva non solamente, diciamo, il punto degli eventi, ma anche il centro storico di Ale, quindi passeggiava attraverso la via Zigarteria e altre vie un po' perimetrali rispetto agli eventi, no? Dove c'era il focus degli eventi. Ho notato, molti cittadini mi hanno fatto notare che ci sono molti cassonetti devastati, distrutti. Questo non è un bel vedere sicuramente per la gente che vuole apprezzare Ala, non solo Città di Velluto, ma comunque l'Ala, perché deve essere comunque visitata secondo noi tutto l'anno, cioè questa è la direzione che deve prendere. Ora, voglio sapere, verrà comunicato, dormitemi, verranno sostituiti questi cassonetti? A Ronchi ce n'è uno rotto, di quello dell'umido, con i vermi che escono fuori. E la puzza lì dove c'è il monumento dei caduti della Prima Guerra Mondiale. Ecco, queste le mie domande, se potete avere una risposta, grazie.
Sì, prego, sindaco. Sì,
grazie consigliere Brusco. Allora, per quanto riguarda i controlli, è vero che in passato li facevamo con il nostro cantiere, però è altrettanto vero che noi non avremmo potuto farli perché loro non sono abilitati. E il motivo per cui li facevamo è perché la ditta che avrebbe dovuto farli, che era la SNUA, quella precedente, di fatto non ci ha mai messo a disposizione gli operai. Con Dolomiti Ambiente invece questo è previsto da contratto, lo era anche prima, e noi su questo abbiamo assistito, non è che abbiamo assistito più di tanto, nel senso che loro hanno detto fin da subito è una cosa da contratto e si fa. Per cui ci si è organizzati e si è partiti in questa maniera. E io spero veramente che, soprattutto durante il periodo estivo, così come dicevo prima, cioè in questo momento dove i nostri vigili urbani sono un po' più scarichi perché non devono seguire le scuole, ci sia la possibilità di dare un segnale forte alla cittadinanza, perché io di questo ne sono convinto. La maggior parte dei nostri concittadini sono persone di buon senso e si comportano bene, purtroppo c'è qualcuno che non lo fa nella stessa maniera e qui paghiamo un po' tutti. Per cui io mi auguro veramente che i nostri vigili riescano a pescarne qualcuno e purtroppo non possiamo fare la segnalazione nome e cognome, perché sapete che c'è il problema sulla privacy, però a me piacerebbe proprio farla, perché da un certo punto di vista penso che ci siano delle persone che veramente si comportano male. Anche perché onestamente a me è capitato recentemente di andare al CRM e la differenza si nota, nel senso che i servizi ci sono, abbiamo qualche ritardo, è vero, sugli svuotamenti, l'abbiamo visto anche qui in città con lo svuotamento dei cestini, probabilmente Dolomiti Ambiente in questo momento è un po' sotto organico, c'è anche il periodo delle ferie che ovviamente non aiuta, però rispetto al passato la differenza c'è. Per quanto riguarda i cassonetti rotti, sono rotti e probabilmente ce li terremo rotti perché stiamo andando verso il porta a porta e spariranno tutti. Per cui quelli delle isole ecologiche andranno via tutti, salvo la campana del vetro. E perché questo? Perché tutta l'immondizia, la differenziata che verrà raccolta in futuro, e si spera di riuscire a partire il prima possibile, già a breve, noi già la settimana prossima cominciamo a fare delle riunioni, come dicevo prima, con la comunità e con Dolomiti Ambiente, dovremmo riuscire a partire per organizzarci col porta a porta. Conseguentemente, per quello che ci è stato detto in via del tutto informale, la plastica andrà raccolta con i sacchi, mentre tutto il resto verrà raccolto con i bidoncini, ad esclusione ovviamente del vetro che verrà riconsegnato sempre nelle campane.
Grazie sindaco. Prego.
Velocemente, quando è che partirà presumibilmente il porta a porta? Non avere un'idea.
In questo momento non ho una notizia certa, però io speriamo di riuscire a partire a fine anno. Tenete presente che devono organizzare tutte le riunioni con la cittadinanza, perché non è solo il fatto di organizzarsi, bisogna anche poi invitare i cittadini, consegnare i bidoncini e fare tutte le riunioni informative per insegnare come viene fatta la raccolta differenziata. In questo momento è già partito Besenello e Cagliano, sono già operativi, so che stanno lavorando su Terragnolo, non so se è Terragnolo, Trambileno, Valarsa, Terragnolo di sicuro, proprio per la raccolta differenziata la raccolta porta a porta stanno facendo le riunioni con la popolazione.
Grazie. Altri interventi?
Sì.
Siamo sempre nella mezz'ora, ovviamente. Prego.
Avrei piacere di avere un aggiornamento per quanto riguarda il comparto scuola, come stanno andando i lavori all'ex convitto, più o meno quando si pensa di arrivare a conclusione, e anche per quanto riguarda le scuole medie, insomma, quando si penserà di arrivare al cantiere e anche lì tempistiche. Grazie.
Grazie. Allora, per quanto riguarda il polo scolastico, in particolare l'ex ginnasio, quindi dove andranno ad insediarsi le scuole elementari, attualmente sono in fase di sospensione parziale dei lavori, perché si stanno modificando sostanzialmente una parte degli impianti con delle pompe di calore e vengono rivisti dei pacchetti, i pacchetti intendo quelli dell'involucro esterno, quindi isolazione esterna e pacchetto del pavimento. Questo per quanto riguarda lo stato dei lavori attuale. È in fase di sospensione parziale, dicevo, in attesa appunto di questa variante. La sospensione parziale è stata concessa proprio per questo motivo. Una volta conclusi i lavori che riguardano i computi metrici, eccetera, verranno ripresi i lavori a tempo pieno, diciamo così. Non so poi qual era l'altra questione che riguardava. Le tempistiche, allora, per effetto di questa sospensione parziale i tempi verranno allungati, anche perché per effetto della variante verranno concessi degli ulteriori tempi aggiuntivi che sono stati già richiesti dalla ditta e anche già accertati da parte del direttore dei lavori. Poi i tempi esatti di conclusione dei lavori sono, se non sbaglio, 2026, entro il 2026. Poi non so se c'era qualcos'altro da aggiungere, magari... la scuola media è ancora nella fase precedente, nel senso che dobbiamo riuscire ad implementare l'importo dei lavori per poter procedere con la progettazione definitiva. Quindi fin tanto che non ci sarà la disponibilità economica per coprire tutto l'importo previsto, non sarà possibile di fare la gara e quindi neanche definire i tempi adesso si sta pensando, si sta lavorando anche su questo per capire come procedere.
Per integrare quanto detto dall'assessore Martinelli a riguardo della scuola media.
Grazie. Allora, il 3 luglio c'è stato un incontro organizzato dall'assessor Failoni al quale ha partecipato il sindaco insieme anche a dei consiglieri appunto qui presenti, e il tema era quello dei grandi carnivori, della questione dei grandi carnivori. Il focus principale era sull'orso, ma di fatto comunque è stato nominato en passant anche il lupo, e dal momento che sono temi che ci toccano da vicino e chiederei se è possibile relazionare, perché almeno un minimo, insomma, perché direi che è stato un incontro molto partecipato e il consigliere Mondini ed io eravamo presenti insieme appunto ad altri appunto, e abbiamo visto una sala molto gremita di rappresentanti delle varie amministrazioni del territorio e ci sono stati molti interventi, quindi penso sia un po' un peccato il fatto che da parte del comune di Ala, insomma, in quell'occasione non ci siano stati interventi, però comunque ci sono stati anche molti elementi di spunto e quindi se possibile appunto avere una qualche delucidazione, un qualche intervento in merito. Grazie.
Grazie. Prego.
Sì, in effetti la serata parlava di grandi carnivori, però giustamente, come ha detto lei, era direi principalmente concentrata sull'orso, e purtroppo gli ultimi accadimenti, devo dire che insomma da questo punto di vista lì non danno delle belle prospettive, diciamo. Per fortuna, come è stato detto in quella sede, gli orsi sono concentrati, se così si può dire, in destra orografica dell'Adige, e come abbiamo sentito in quella sede, non tanto l'Adige, ma la Vallagarina, l'asse dell'Adige di per sé, e non tanto l'autostrada o l'SP90 o la strada statale 12, è una barriera fisica per gli animali per via del rumore, per via delle luci. Nel senso che lì l'hanno detto chiaro e tondo, l'orso se vuole attraversare attraversa. Però non lo fa perché questa barriera artificiale un po' lo disorienta e quindi rimangono tutti dall'altra parte, tant'è vero che gli orsi che abbiamo avuto in sinistra orografica fino adesso sono tutti maschi che si allontanano un po' dalla zona di residenza delle femmine, dove invece quelle sono molto più territoriali e fanno dei piccoli giri, se così si può dire, per poi rientrare in quella che è l'area più deputata in questo momento all'accoglimento degli orsi, proprio perché le femmine da lì non si spostano, e permettetemi di dire per fortuna. Dopodiché sulla questione lupi la questione è completamente diversa, nel senso che noi attualmente abbiamo 4 branchi sul nostro territorio più o meno, non so se avete, questo lo dico per il consigliere De Biasi e il consigliere Brusco, ma anche i consiglieri di maggioranza, non so se avete avuto modo di vedere i volantini che noi già dal 2018, se non ricordo male, distribuiamo soprattutto nelle scuole e che abbiamo realizzato in completa autonomia grazie alla nostra forestale e ai custodi forestali, dando delle indicazioni che poi sono state quelle che sono emerse anche nell'incontro col Failoni, e cioè ad esempio quando ci si sposta nel bosco di fare un po' di rumore per segnalare la presenza, di non lasciare cani liberi, di tenerli al guinzaglio e di non abbandonare cibi in giro, perché chiaramente questa è un'attrazione per il selvatico che magari per qualche difficoltà non riesce a cacciare. Comunque dicevo, sempre grazie alla segnalazione della forestale, i lupi presenti sul nostro territorio sono in 4 branchi, uno sulle piccole Dolomiti, qua dietro sostanzialmente, 2 in Lessinia, che si spostano ovviamente fra la Lessinia trentina e quella veneta, e un altro invece è sul Baldo. E di questi gruppi quelli che ci danno più pensiero sono quelli della Lessinia, ma non tanto nei confronti dell'uomo, dove fino adesso, e mi auguro anche per il futuro, non ci sono mai stati problemi, piuttosto nei confronti degli animali d'allevamento, in modo particolare dei bovini. Noi abbiamo avuto modo di fare delle riunioni in questa sede proprio con gli allevatori, l'abbiamo fatta poco tempo fa, era presente l'assessore Daniele Sega con gli allevatori e con la forestale di Trento in modo particolare, per analizzare un po' quello che è la situazione e per capire un po' anche come muoversi. Voi sapete che l'anno scorso all'interno del recinto della Boldera, recinto elettrificato antilupo, ci sono state, se non ricordo male, 16 predazioni di vitelle più 2 di 2 asini che sono stati abbattuti. Quest'anno ne abbiamo avuto uno solo al momento e speriamo che non ce ne siano altri. Conseguentemente agli abbattimenti che ci sono stati, alle predazioni che ci sono stati l'anno scorso, era stata emanata l'autorizzazione per abbattere i lupi che saltavano il recinto. E ci tengo a precisare, anche se magari per certi aspetti c'entra poco, però in questo periodo sia io che l'assessore Sega che si occupa della questione abbiamo avuto modo di documentarci con materiale che ci è stato fornito dai forestali e in modo particolare un filmato dove in Svizzera hanno fatto delle prove per capire come funziona il recinto antilupo e devo dire che hanno dimostrato come il lupo, che è un animale estremamente intelligente, un po' alla volta capisce che per saltare è facile, basta prendere la rincorsa e salta recinto oppure ci scava sotto. In Svizzera chi salta recinto viene abbattuto, questa è la regola fondamentale. Da noi non è ancora così e nel senso che per poter abbattere gli animali si deve dimostrare di aver mantenuto il recinto in maniera adeguata e quindi funzionale, con la tensione corretta, con la distanza corretta dei fili dal terreno e fra di loro, perché deve avere un'altezza ben precisa e non deve essere troppo lontano da terra. Sottolineo queste cose perché quest'anno, con tutte le acque che abbiamo avuto in fase iniziale, l'erba ovviamente è cresciuta in maniera molto veloce, questo ha determinato il fatto che i primi fili andavano in contatto con la vegetazione e quindi scaricavano a terra e quindi la tensione non era sufficiente. Da qui la prima segnalazione, ovvero la prima predazione, non è stata considerata valida come segnalazione per l'abbattimento. Ce ne vogliono almeno tre, però la prima non sarà considerata. Ce n'è stata una successiva, questa in Maiga Riondera. Lì invece il recinto era a posto, era funzionante, erano presenti anche i cani da guardiania. Il lupo ha scavato sotto il recinto ed è entrato, nonostante i cani, e ha predato una pecora. Voglio sottolineare un fatto che pochi conoscono e che anche noi siamo venuti a conoscenza a seguito degli incontri con la forestale, che ci dicevano che normalmente il lupo non preda i bovini. È solo qui in Lessinia che preda i bovini, perché normalmente il lupo preda pecore e capre e qualche asino. Qui evidentemente questo branco, in modo particolare il primo che è arrivato, se vi ricordate, era questo lupo sloveno, che Slavicic, di taglia piuttosto grande, si è trovato in una situazione dove praticamente era in una macelleria a cielo aperto, con la disponibilità di questi animali che non avvertivano la presenza del lupo come una presenza ostile e si sono specializzati nell'abbattimento di questi animali. Normalmente abbattono solo le vitelle perché sono quelle che fisicamente sono più piccole, perché chiaramente una vacca adulta che pesa 4-5 quintali anche per il lupo diventa difficile. Nei giorni scorsi, giusto per dire come vanno le cose, durante la festa ai Marani a Perol Porc, in quei giorni lì, 2-3 giorni prima, ci hanno fatto vedere le foto i contadini che hanno campagna in quella zona, i lupi avevano predato una cerva lì poco vicino. Questo per dire che per il lupo non ci sono confini e fa il suo mestiere da predatore, chiaramente. Quindi prevalentemente preleva, e speriamo che continui a farlo, prede selvatiche, in qualche caso si concentra anche sui bovini. La nostra intenzione è quella di cercare di approfittare, se così sarà, di un contributo che sembra verrà messo a disposizione della provincia nell'ambito del PSR a ottobre per poter rimettere mano al recinto che c'è in Boldera, magari facendolo un po' più piccolo perché così è forse un po' troppo grande anche da gestire, ma soprattutto rendendolo stabile per la prima parte, cioè quindi rendere la parte più in basso con un recinto fisico realizzato in legno e la parte sommitale invece con i fili elettrici, sperando che questa sia una soluzione che è più funzionale. Ce n'è uno uguale, io non l'ho ancora visto, così mi hanno detto, a Maiga d'Uscioli. L'hanno realizzato sia in legno che con la parte elettrica. Andremo a vederlo e cercheremo di copiare, visto che copiare bene è possibile. Grazie.
Grazie Sindaco. Altri interventi? Sono le 19:43, siamo ancora nella mezz'ora, eventualmente. Altrimenti chiudiamo la mezz'ora di question time. Bene, allora do per chiusa la mezz'ora canonica di question time e procediamo con il terzo punto all'ordine del giorno, variazione di assestamento generale bilancio 2024-2026 e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, articoli 175 e 193 del disegno di legge numero 267-2000. Do la parola all'assessore Speziosi.
E sì, con questo punto andiamo ad approvare la variazione di assestamento generale del bilancio 2024-2026 e il controllo della salvaguardia degli equilibri. Noi abbiamo approvato il bilancio di previsione 2024-2026, come sapete il nostro bilancio è triennale, con delibera del Consiglio del 28 dicembre 2023 e successivamente abbiamo già approvato in Consiglio due variazioni di bilancio, una il 7 marzo 2024 e una il 18 aprile. Ora siamo chiamati a fare una variazione di assestamento a seguito dell'approvazione del rendiconto di gestione 2023 che abbiamo appunto approvato il mese scorso nell'ultimo consiglio, dove siamo andati ad approvare un rendiconto che mostrava un avanzo di amministrazione al 31/12/2023 di 10.344.901,34 che è composto dalla parte disponibile di 6.806.223.03. Questa la legge impone che ovviamente con l'avanzo di amministrazione si devono fare una serie di interventi, bisogna dare priorità alla copertura di eventuali debiti fuori di bilancio che noi non abbiamo, provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri, finanziamento delle spese di investimento, spese correnti alla copertura delle spese di investimento, avanzo vincolato per il finanziamento degli investimenti per 500.000, avanzo vincolato per il finanziamento della parte corrente per 90.943,50 e avanzo accantonato per il finanziamento della parte corrente per euro 139.000 e avanzo destinato per gli investimenti per 86.153,88. In questa variazione, come vi dicevo prima, oltre a prevedere la variazione di assestamento generale, entro il 31 luglio di ogni anno il Consiglio deve dare atto della verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita che vanno compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa al fine di assicurare il bilancio, il pareggio di bilancio e di conseguenza che si mantenga appunto gli equilibri di bilancio. Il responsabile del servizio finanziario insieme a tutti i collaboratori di area di servizio hanno svolto una serie di e azioni mirate appunto a verificare l'esistenza di eventuali debiti fuori di bilancio, di tutte quelle situazioni che possono far ricorrere alla copertura di determinate poste e si è appunto verificato che era in linea, si mantengono le salvaguardie degli equilibri anche in seguito a questa variazione di assestamento e quindi di conseguenza abbiamo proseguito con la predisposizione di una variazione che nasce diciamo da una serie di adeguamenti all'andamento della gestione di competenza e della programmazione di tutti gli investimenti che vengono a susseguirsi durante la gestione e la programmazione. Quindi andremo a approvare principalmente una variazione di parte corrente del bilancio riferita al triennio per 589.835,10 per il 2024, 282.100 nel 2025 e per lo stesso importo nel 2026. In buona sostanza le variazioni della spesa corrente riguardano principalmente adeguamenti per minori e maggiori spese di funzionamento e per l'acquisto di beni e di servizi, che sono appunto diciamo ovviamente le spese di del personale e tutte quelle spese di acquisto di beni e di servizi che sono determinate dalla gestione. Un adeguamento del fondo di riserva del triennio e un adeguamento anche questo della spesa triennale riferita al personale in base alle assunzioni realizzate nel 2024 e alla liquidazione del TFR del personale cessato. Per quanto riguarda invece la parte straordinaria, c'è una variazione più cospicua che conclude 1.039.963 per il 2024, 183.188,61 sull'anno 2025, mentre 0 euro sul 2026. Le principali variazioni di parte straordinaria e quindi delle opere di investimento riguardano soprattutto l'applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato del rendiconto 2023 per 500.000, l'applicazione dell'avanzo destinato all'approvazione del rendiconto 2023 per 86.153 che deve essere destinato al finanziamento delle spese di investimento e poi l'avanzo di amministrazione disponibile per 405.649,73. Nella delibera abbiamo inserito una tabella dove vengono specificate le principali variazioni delle spese straordinarie. E come quindi avete potuto vedere in dettaglio quelli che sono gli interventi più grossi, ne cito quelli che sono interventi più importanti: va effettuata una manutenzione straordinaria dell'impianto semaforico a Serravalle di 65.000 euro, è una necessità di fare un intervento abbastanza importante, viene chiesto da tempo, adesso è arrivato il momento di intervenire. Viene fatto un intervento di efficientamento energetico e illuminazione del centro scolastico sportivo di 95.000 euro e viene implementato il capitolo della pavimentazione bituminosa di 40.000 euro per l'adeguamento. E poi viene fatto interventi straordinari sulla piscina comunale di 35.000 euro, viene rifatto il pavimento della palestra in quanto presenta appunto dei danneggiamenti e quindi è importante fare un intervento prima dell'inizio delle attività sportive, quindi c'è la necessità di intervenire subito. E viene fatto un intervento importante sul servizio di acquedotto perché ci sono appunto delle perdite importanti e questi sono 162.000 euro. Come l'intervento di prima sull'efficientamento energetico e questo intervento sul servizio idrico integrato, non vediamo da subito il riscontro di questi interventi importanti, vedete appunto di che interventi economici si tratta, ma sicuramente nel breve periodo, una volta fatti i lavori, avremo un beneficio nella parte corrente del nostro bilancio, perché comunque le spese ci sarà una riduzione delle spese sull'energia elettrica della piscina e se ci saranno dei recuperi del servizio idrico e quindi evitiamo delle perdite lungo il percorso, lungo il tratto delle condutture, ovviamente questo porterà un beneficio sulla parte corrente del nostro bilancio, quindi insomma sono interventi che vedranno luce e risultato poi nel futuro del nostro bilancio, soprattutto dove ne abbiamo più bisogno, che è la parte corrente. E ci sono altri interventi elencati nella un nuovo parcheggio per la polizia locale e servizio forestale nella nuova sede, in quanto appunto bisogna mettere a riparo anche i nostri mezzi e quindi viene fatta una tettoia e viene regolamentata un po' tutta la porzione dedicata al servizio di polizia locale e servizio forestale, una serie di interventi sull'asilo nido, sia interventi sull'acquisto di attrezzature che ci viene richiesto e sia interventi più cospicui che riguardano la manutenzione straordinaria delle tettoie esistenti perché appunto sono veramente marce, insomma hanno delle difficoltà notevoli. Dopodiché abbiamo un intervento poi sulle strade, sui consorzi del miglioramento fondiario, nella zona di Pilcante e per quanto riguarda poi l'ultima voce, completamento dei lavori di risanamento ex convitto, questa è semplicemente una l'indicazione, la suddivisione di un capitolo, la nuova istituzione di questa dicitura di un capitolo dedicato appunto alla relazione della nuova scuola elementare, quindi si tratta semplicemente di aver aggiunto un capitolo. Queste sono tutte le variazioni, ovviamente vi ho elencato come sono riportate nelle tabelle, quelle più importanti che in seguito alla verifica di tutti i parametri non vanno ad alterare il pareggio finanziario di bilancio, vengono rispettati gli equilibri sia in parte corrente che in parte straordinaria, e in seguito a questa variazione non sono stati osservati in debito di bilancio da né l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente capitale di competenza sia nella gestione dei residui che nella gestione della cassa, e quindi possiamo in linea con le norme possiamo procedere all'approvazione sia dell'assestamento sull'anno 2024, 2025, 2026 e sia alla conferma della salvaguardia degli equilibri. Sono a disposizione per eventuali domande.
Grazie. Prego. Ci sono interventi? Prego.
Avrei un paio di domande. La prima si riferisce a questi 500.000 euro che parlavamo dell'ultimo punto. Di questo, se non ho capito male, un nuovo capitolo, però volevo capire, è una riclassifica di un importo che era in qualche altra voce o è effettivamente una maggiore spesa straordinaria? E poi la seconda domanda è relativa al fatto che ho visto che per quanto riguarda i lavori di realizzazione della nuova sede del cantiere comunale, nel centro polifunzionale, lì è stata fatta una variazione negativa di 250.000 euro. Molto probabilmente che poi sono finiti sull'impianto fotovoltaico, da capire se a questo punto mancano su quelli che poi serviranno per fare il cantiere comunale o meno. Grazie.
Ok, ci sono altri interventi prima della risposta? Prego.
Posso parlare?
Sì, è già acceso, prego.
È sempre il dubbio. E allora, io volevo chiedere un paio di cose. Allora, innanzitutto rispetto allo spostamento, alla variazione dei fondi dedicati agli impianti antintrusione e antincendio della biblioteca comunale, che da 10.000 euro previsti sul 24 diventano 15.000 nel 25. Questo mi fa desumere che l'aggiornamento degli impianti non avvenga su quest'anno, sull'anno corrente, ma venga posticipato. Quindi quando sono stati fatti gli aggiornamenti degli impianti della biblioteca comunale l'ultima volta, in maniera tale da capire, se i tempi a livello anche normativo vengono rispettati per quanto riguarda la normativa. E poi per quanto riguarda invece la parte di attrezzature dedicate all'asilo nido, alle manutenzioni straordinarie per l'asilo nido, quindi parliamo di 82.000 euro aggiuntive, direi che ben venga il fatto che venga messa in luce la necessità sull'asilo nido, ok? E bene che ci siano dei fondi comunque dedicati a, a lavori di struttura per l'asilo. Mi chiedevo quanto queste azioni poi riescano a, a rispondere anche a quella che è la situazione generale di richiesta, di alta richiesta da parte della cittadinanza di accesso ai posti dell'asilo rispetto a quelle che sono le effettive disponibilità ad oggi. Quindi questi lavori vanno poi ad incrementare anche quella che sarà la possibilità, 18.000 euro circa da questa voce. E come mai, insomma, quali sono le motivazioni, dal momento che comunque come dire, tutto quello che riguarda l'attività sportiva viene particolarmente incentivato per quanto riguarda proprio il fatto che si tratti di incentivare il benessere, la salute e quant'altro. Grazie.
Grazie. Non ci sono altri interventi?
Sì,
facciamo intanto la raccolta dei diversi interventi.
Volevo chiedere qua, la compartecipazione spese in manutenzione straordinaria strade comunali ai consorzi di miglioramento fondiario, nello specifico di cosa si tratta, e poi ci sarà un, diciamo, da parte degli uffici comunali ci sarà una, un controllo su questi lavori, cioè prima che tipo di lavori saranno fatti, perché di solito so che la manutenzione delle strade, lo sfalcio dell'erba, una cosa lì la facevano quelli dell'azione 10. Ora da qua si capisce che verranno dati i soldi direttamente ai consorzi. E volevo capire un attimino se dopo da parte degli uffici tecnici ci sarà un riscontro, diciamo, dell'impiego di questi soldi, insomma, a favore chiaramente delle strade che sono un servizio, diciamo, ai consorzi stessi, no? Ecco, questo punto un attimino se mi dava una delucidazione, grazie.
Altri? Se non ci sono altri interventi, prego. Scusa, è attivo? Un attimo.
Ah, ecco. Okay. Riguardo alla videosorveglianza. Allora, ci sono quelle due voci del sistema di videosorveglianza da fondi PNRR, meno 18.000 e meno 16.000. Però c'è la sostituzione del server, cioè uno va a eliminare l'altro, com'è la situazione qua? Sempre di videosorveglianza e di interventi di questo tipo si tratta. Un hardware, un software che non si realizzano più. Sono le prime voci della tabella. E poi mi chiedevo, allora, l'idea è quella comunque di fare un corpo dei vigili, insomma, dei vigili urbani, che dovrebbe essere territoriale, mi sbaglio? No. No, perché mi chiedevo allora se questi interventi, se questo tipo, possono essere in sintonia con quello che potrebbe essere il progetto, ma se mi dice il sindaco dal suo cenno che non è così, ecco, va bene. Grazie per i chiarimenti.
Altri interventi? Allora, se non ci sono altri interventi, diamo tempo per chiaramente ordinare le risposte. Prego, sindaco.
Parto io alla rovescia, nel senso che parto dalle domande poste dal consigliere Tomasi. Questione vigili. Allora, noi abbiamo un corpo dei vigili che è a Lavio e questo rimane. La questione della videosorveglianza è legata al fatto che il Comune di Rovereto sta mettendo in piedi un sistema di videosorveglianza che permetterebbe il controllo di numero 7 telecamere, per quanto ci riguarda, dalle 7 del mattino fino alle 24. Nel senso che loro stanno attuando un sistema di controllo sulle loro telecamere, e su tutte in linea di massima, e per i comuni che si convenzionano e quindi si portano le nostre immagini, e poi magari entro nel dettaglio, si portano le nostre immagini all'interno dei loro server, loro ne possono controllare 7 in maniera continuativa tramite queste due persone che sono ospitate in una sala con una parete tutta tappezzata da monitor e controllano le varie situazioni. Il vantaggio qual è? Al di là dell'ipotetico risparmio di spesa di manutenzione, perché se si entra in questo meccanismo si va anche a risparmiare sulla manutenzione, però il vero risparmio, secondo il mio punto di vista, è il fatto che monitorare determinati punti ci permette di intervenire in maniera sollecita tramite o i nostri vigili quando sono in servizio, e vi ricordo che i nostri vigili fanno servizio dalle 7 alle 22, compatibilmente con i turni eccetera eccetera, cioè non è che è coperta tutta la fascia oraria, perché si devono garantire i riposi e gli orari di lavoro, oppure dai carabinieri, oppure dalla volante della polizia, che viene prontamente allertata da chi fa la vigilanza. E noi sul territorio in questo momento abbiamo due tipi di telecamere, quelle della videosorveglianza e quella dei varchi. Le videosorveglianze sono immagini video, in genere sono messe sui punti sensibili, tipo il municipio, tipo le scuole, tipo certe isole ecologiche. Apro e chiudo una parentesi, grazie alle telecamere si è avuto modo di contestare un abbandono fatto fra resto da una persona non residente nel comune di Ala, e questo appunto permette di controllarle. E invece quelle dei varchi, i varchi vi ricordo sono posizionati a nord sulla strada statale 12 all'altezza del monumento di Serravalle e sull'SP90 a Santa Cecilia, a sud ci sono in località Sdruzzinà e dall'altra parte località Campagnole, ce n'è una che porta sulla strada della Sega, quindi all'entrata di Sdruzzinà, non siamo ancora riusciti ad implementarlo con quello a monte, perché si vorrebbe metterlo anche in località Sega per chi scende verso di noi, però abbiamo problemi con la trasmissione dei dati, e in più ce ne sono due sul semaforo di via Malfatti, strada statale 12. Quello serve per controllare i movimenti all'interno della città, però i varchi di per sé controllano la revisione delle macchine, l'assicurazione delle macchine e, per conto dei carabinieri e solo i carabinieri, le macchine segnalate e rubate, perché attingono al database del Ministero. Quindi il fatto di convenzionarsi e passare, ci stiamo ragionando, ma di fatto arriverà casomai in questo Consiglio, perché ovviamente è una competenza del Consiglio, servirà per poter tenere monitorate numero 7 telecamere. Ovviamente saremo noi a dire quali riteniamo sia più opportuno monitorare dalle 7 del mattino fino alla mezzanotte, e ci permetterà di controllarle appunto non stop, con la possibilità di intervenire celermente. Per quanto riguarda il discorso del server, il server che avevamo ormai è superato e fisicamente non ci sta più dietro ai segnali che arrivano dalle telecamere, e anche in previsione di portare tutto il sistema sul sistema di Rovereto vanno sostituiti. Questo per quanto riguarda tutto ciò che riguardava la videosorveglianza. Invece per quanto riguardava la richiesta fatta dal consigliere Brusco, gli interventi sul consorzio. Allora, noi già 3 o 4 anni fa avevamo fatto due interventi su due consorzi, il Gazzi Cadalora e il consorzio di miglioramento fondiario di Santa Margherita. Questi consorzi avevano presentato delle richieste di intervento su strade comunali per realizzare una rete di regimazione delle acque meteoriche. Cioè, in altre parole, allo stato attuale la maggior parte delle strade interpodorali, sia comunali che consortali, non hanno un sistema di regimazione delle acque, o meglio, hanno delle canalette fatte da dossi che convogliono l'acqua nella campagna del vicino. Molto spesso, siccome non vengono manutentate, né da noi né dai proprietari sono intasate e non scaricano un accidente. E fra resto con la situazione che si è venuta a creare grazie fra virgolette ai cambiamenti climatici, voi sapete che quando arriva il temporale apporta un sacco di acqua ed è problematico il fatto di riuscire a smaltirla in modo efficace, proprio perché altrimenti diventa devastante sulle strade stesse, ma non solo, perché magari ti arriva anche in paese. E sulla base di questa esperienza il consorzio di Pilcante ha formulato una proposta di intervento e sostanzialmente andrebbe a realizzare due caditoie, una in prossimità adesso sulla strada che porta nella parte bassa di Pilcante dopo il cimitero, giusto? Non so come la si chiama, ha un nome? Ecco, quella. Perché lì c'è una zona dove l'acqua ristagna e non si riesce a smaltire, per cui viene creato, proprio sulla base dell'esperienza fatta gli anni scorsi, viene creato un pozzo di dispersione in maniera tale che l'acqua meteorica vada a finire nel terreno sottostante. Uguale situazione invece in prossimità di Santa Lucia, lì non so se anche lì ha un nome quella località. Sì. Qui il discorso è un po' diverso, perché effettivamente quando vengono i temporali la strada all'SP90 è interessata da tanto apporto di materiale ghiaino che poi diventa pericoloso per la viabilità. Fra resto aggiungo, secondo me questo sistema di smaltimento ha il grosso vantaggio di restituire al terreno quella caratteristica sua intrinseca di essere una spugna, cioè le possibilità di smaltimento delle acque meteoriche sono sostanzialmente due: si incanalano e si portano direttamente all'Adige, quindi in tempo zero arriva il temporale, dopo 10 minuti l'acqua è già nell'Adige, per cui l'abbiamo persa. L'altro sistema è quello di cercare di far da spugna al terreno in maniera tale che poi un po' alla volta la restituisce a quella che è il sistema di falda che è sottostante. E devo dire che questo sistema che è stato applicato nelle zone, nelle campagne di Santa Margherita e dei Marani, con gli interventi fatti gli scorsi anni, fino adesso ha dato degli ottimi risultati, perché è riuscito a smaltire le acque nonostante le precipitazioni abbondanti e non abbiamo più avuto quei fenomeni di lavamento del materiale che veniva portato, in caso di Santa Margherita, su tutta la strada romana, nel caso dei Marani direttamente sulla strada statale 12. È ovvio che questo significa, da parte dei consorzi, l'impegno a mantenere le canalette pulite, perché altrimenti torniamo al punto zero, e cioè quando sono intasate di materiale, a quel punto lì non scaricano più niente.
Grazie Sindaco. Prego. Grazie. È spento.
Eccoci. Mi scuso perché prima non sono stata chiara quando parlavo del comparto scolastico e non ho descritto bene la questione, nel senso che nella variazione vengono ovviamente i lavori di completamento dell'ex scuola elementare, dell'ex convitto delle scuole elementari, è suddiviso, i lavori sono suddivisi in vari capitoli. Quindi prima le dicevo che è cambiata la descrizione. In alcuni capitoli vengono riportate al fondo vincolato, all'avanzo vincolato per 500.000 euro. Quindi di conseguenza prima parlavo di una variazione di descrizione per alcuni capitoli riguardanti la scuola, mentre per questo si porta proprio una variazione dell'importo a bilancio. Per quanto riguarda mentre l'impianto fotovoltaico della sede del nuovo cantiere comunale, ovviamente l'impianto fotovoltaico verrà realizzato ad ultimazione dei lavori del cantiere e viene semplicemente spostato di capitolo, come si può vedere, viene tolto dal capitolo 3148 di 250.000 euro e messo in un nuovo capitolo che ha come descrizione realizzazione impianto fotovoltaico sulla PED 1265, che è appunto quella dedicata al cantiere comunale, per 235.000 euro, e quindi avendo un'esattezza, una una stima più precisa di quello che sarà l'intervento, e nello stesso momento vengono indicati quali sono le fonti di finanziamento relative. Quindi abbiamo la spesa, la variazione di descrizione del capitolo e la variazione delle fonti di finanziamento in entrata. Per quanto riguarda la biblioteca, e come avevo spiegato anche nel precedente consiglio, ovviamente gli uffici sono chiamati a fare una attenta analisi di tutti quegli interventi, di tutti quegli investimenti che si riescono a fare da qui alla fine dell'anno, e se nel caso in cui si renda necessario appunto una variazione, togliere eventuali spese di investimento che non si riescono ad impegnare entro l'anno, per evitare appunto di perdere le risorse impegnate e quindi sono magari state destinate ad altri interventi. Per quanto riguarda la domanda del fatto se siamo puntuali con appunto gli interventi di questo tipo, è da un po' di tempo che si trascina questo intervento, e quindi è un intervento che sicuramente va riproposto a bilancio e va riprogrammato. Difatti è spostato sull'anno successivo. Per quanto riguarda gli interventi sull'asilo nido, ovviamente poi lo spiegherà meglio la mia collega assessora Prone, io ovviamente quello che sto a descrivere in questa sede parlo di numeri e parlo di quelli che sono gli interventi che sono mirati a comunque a intervenire sulle spese di gestione e sulle spese imminenti, insomma, per comunque andare a fare degli interventi di manutenzione straordinaria che vanno comunque a beneficiare e ad arricchire il servizio che viene prestato sul nostro territorio. Quindi noi cerchiamo sempre di intervenire in tempi rapidi su quelle che sono le esigenze che derivano appunto dall'asilo nido. Lo abbiamo fatto anche recentemente su una variazione urgente perché avevano la necessità impellente di sostituire la lavatrice, per dire. Però questi tipi di interventi ovviamente sono interventi economici che vanno a corrispondere alle loro esigenze e cercando il più possibile di essere vicini anche su questo fattore pratico. Ovvio che in questo momento le necessità e le esigenze sono anche altre, non solo sul sostegno economico e pratico e sostanzioso negli interventi, ma anche in interventi a favore delle famiglie, quindi magari con nuovi posti dedicati ai nostri bambini. Comunque insomma lascio magari entrare nel dettaglio su questa cosa, se vuole dire qualcosa Francesca. Mi sembra di aver risposto a tutti gli interventi. Grazie.
Grazie.
Sì, ecco, confermo quanto detto dalla collega Speziosi. Quelli riferiti a quanto descritto si riferiscono a interventi via più strutturali. Nella fattispecie gran parte dell'intervento è dovuto alla sistemazione delle paratie esterne e quindi alle zone ombrive, dedicate appunto soprattutto alle attività primaverili estive, insomma del bel tempo, diciamo così, dei bambini, e altri interventi minori come forno, come altre cose, insomma, che chiaramente fanno parte dei processi anche di manutenzione e di normale usura di quelle che sono le attrezzature del nostro nido. Ecco, in riferimento però a quanto sollevato dalla consigliera, che ringrazio, magari faccio un inciso. Effettivamente non è un mistero per nessuno, i numeri degli esuberi, cioè delle domande che noi non riusciamo a dare risposta sugli asili nido, sono importanti, sono diventati importanti. Questo dovuto a molteplici fattori che direi hanno sancito il Covid, da questo punto di vista ha un po' sancito uno spartiacque. L'emergenza, che peraltro è un'emergenza che noi condividiamo con tutti i comuni trentini, è appunto quella di dare una risposta a quello che è un servizio che non è più visto soltanto come conciliazione in senso puro, quindi un servizio usato dalle famiglie che sostanzialmente avevano necessità di lavorare, marito e moglie entrambi, e quindi di sistemare tra virgolette il bambino per permetterlo, ma anche è visto come servizio educativo. È una nuova percezione, diciamo, che si è fatta strada negli ultimi anni, per cui sono sempre di più le famiglie che decidono che vogliono far fare al proprio figlio questa esperienza. Se a questo sommiamo anche i bonus nazionali, il bonus nido, comunque tutte le incentivazioni che nel corso degli ultimi tempi hanno permesso a questo servizio di essere economicamente più accessibile, se sommiamo le due cose è chiaro che i numeri sono esponenzialmente esplosi ovunque. Questo mi dà anche modo di fare una cosa che non facciamo mai, però credo che sia bello e giusto riconoscere e restituire al Consiglio. Noi abbiamo sul nostro territorio un nido che si muove in maniera veramente all'avanguardia anche da un punto di vista educativo. Ne va dato atto e merito di chi lo gestisce. Noi ad ALA facciamo anche sperimentazione, riferendosi molto spesso a sistemi in uso via più nel nord Europa. Questi vengono applicati, portati ad ALA. Ad ALA si fa scuola per gli altri nidi trentini e poi le buone pratiche che qui si evidenziano vengono anche esportate. Credo che sia bello e giusto dirlo, perché le nostre famiglie che hanno i nostri bambini al nido sanno perfettamente di quello che sto parlando, cioè veramente ad ALA si sviluppa un concetto di nido veramente all'avanguardia. Chiaro che questo lo rende anche molto appetibile. Ecco, come affrontare un problema che bene o male sta impegnando tutti gli assessorati alle politiche sociali di tutto il Trentino. È chiaro che avremo bisogno di ragionare per paradigmi nuovi. Non è un mistero per nessuno che io stia tentando di ragionare su un concetto di 0-6, perché è probabilmente questa la risposta, anche perché ci permette di ottimizzare delle superfici che in questo momento potrebbero essere disponibili nelle scuole materne, le quali, non dico tutte, ma la maggior parte, contrariamente al nido, hanno enormi spazi vuoti, perché sono strutture create, costruite in un'epoca in cui i figli erano tantissimi e quindi adesso insomma c'è sicuramente una maggiore disponibilità di spazi, contrariamente invece ai nidi, dove appunto si sta verificando questa inedita e anomala, ma probabilmente diventerà un trend, richiesta di accesso, proprio perché è mutata anche l'idea stessa di nido, no? Per cui andrà messo in collegamento in rete questo concetto. Chiaramente va fatto, creato e progettato ponendosi le ovvie risorse di bilancio, ma anche concertato col territorio, per cui va anche capito, insomma, va anche sondata la disponibilità delle materne, il nido, quindi è un qualcosa che deve vederci coprotagonisti di un processo partecipato. Su questo veramente vorrei mettere un inciso. Un'altra strada a più breve termine, che in questo momento tra l'altro sto verificando, la metto comunque ancora con tutte le condizionali del caso, è quella forse di dover procedere in una revisione di quelli che sono i parametri d'accesso, no? Perché come vi dicevo, noi li abbiamo peraltro aggiornati molto recentemente, era il 2021, però in realtà è passata un'era geologica dal 2021 al 2024, è veramente cambiato il concetto stesso e anche, ripeto, rispetto appunto a questa nuova e acquisita capacità anche economica, chiaramente forse dovremo rivedere, cercando magari di sostenere maggiormente quelle che sono le famiglie che, se poi non riescono effettivamente ad accedere, vanno in difficoltà, perché lì c'è proprio un problema di conciliazione, ecco, no? Questa chiaramente è un qualcosa che è in questo momento in fase di studio, però gli interventi che io vedo sono sostanzialmente questi.
Grazie, assessore. Non ci sono altri interventi? richiesta di chiarimento. Sì.
Devo informarmi riguardo a questa cosa, la prossima volta vi faccio... No. Devo verificare.
Allora, risorse a bilancio non ne sono state tolte, io credo che sia una rimodulazione delle risorse su altri capitoli. La verifichiamo questa cosa, ma posso sicuramente garantire che le risorse in bilancio non sono state rimodulate in ribasso, insomma.
Va bene, prego.
Volevo approfittare con un paio di domande. Una, visto che prima si parlava con il sindaco della regimazione delle acque meteoriche, diciamo, sulle strade comunali, in particolare quelle che danno accesso, diciamo, ai consorzi, alle campagne, al loro lavoro. Mi ricordo che anni fa la stradina, quella che dove adesso si sta facendo completamento, mi sembra, ho visto, c'è da fare il completamento della rotatoria, quella che va ai Prai, a Marani, non so il nome, la stradina romana praticamente.
Tipo Marani dove stanno lavorando?
Sì, sì, che stanno sistemando la strada, stanno facendo. Io ricordo che circa 10, 15, cioè tempi di ritorno di 10-20 anni circa, c'era stato un problema, praticamente lì l'acqua fuoriusciva, era entrata nelle case. Lì bisogna fare qualcosa. È previsto in questo progetto, non so, di mettere un tubo drenante sotto la strada che porti l'acqua? È previsto questo? Ottimo. L'altra domanda era, con riferimento sempre qua alla versione bilancio, ci sono stati dei censiti che hanno lamentato lo stato di degrado dei cimiteri. Uno mi ha segnalato di recente che qualcosa per le erbacce che stanno crescendo sul ghiaino del cimitero di Ala, parlo, si sta facendo qualcosa, perché si parlava che non si può più utilizzare il diserbante, adesso c'è uno di tipo ecologico e poi verrà, ecco. Cioè è stato un po' negli anni, mi sembra, i cimiteri sono stati un po' trascurati, lasciati andare. La gente questo lo segnala, mi incontra, me lo dice. Anche prima della consigliere la gente mi segnalava questo tipo di problematica. Ecco, vorrei che l'amministrazione si prendesse un po' più cura di questi aspetti su tutto il territorio comunale. Grazie.
Grazie consigliere. Prego.
Allora, due precisazioni. Per quanto riguarda i lavori sul PIP Marani, lì c'è tutta una sistemazione delle sortive, perché in quella zona lì ci sono veramente delle sortive che sono incredibili, tant'è vero che anche durante i lavori hanno avuto dei problemi perché durante lo scavo si poteva andare avanti perché era pieno d'acqua, e a fianco c'era una roggia che, non so se l'avete notato, si vede anche passando sulla strada statale, è stata tutta sistemata e liberata perché scaricava pochissimo nell'Adige. Per cui sì, il tubo è stato previsto in maniera, ed è stato anche alzato il piano stradale in maniera tale da evitare proprio quei problemi lì. Per quanto riguarda invece il discorso del glifosato, il discorso è abbastanza semplice da un certo punto di vista, un po' più difficile dall'altro. Allora, innanzitutto il glifosato era stato vietato un po' su tutti i terreni di proprietà comunale, e anche se, e devo dire che a livello nazionale abbiamo scoperto che c'è una deroga fatta nel 2017 dal Ministero della Sanità che permette l'utilizzo del glifosato nei cimiteri e nelle aree archeologiche. Allo stato attuale noi non usiamo glifosato, noi abbiamo usato un prodotto che è un prodotto del quale non ricordo il nome, se devo essere sincero, è dissecante, è un prodotto ad azione biologica e si può utilizzare anche senza patentino. Ovviamente questo rispetto all'azione del glifosato ha un'azione molto meno incisiva e soprattutto quando piove tanto è un po' un problema. Dopodiché c'è da dire che riuscire a correrci dietro a tutti i nostri cimiteri non è facile, perché ovviamente sono tanti, e quindi riuscire a fare la distribuzione del prodotto in queste condizioni non è per niente semplice, e chiaramente continuando a piovere l'erba continua a ricrescere. Stiamo verificando comunque sul discorso del glifosato, Biosec si chiama il prodotto, ecco qua, grazie Assessore Martinelli, Stiamo verificando comunque se a livello provinciale, perché un conto è la normativa nazionale e un conto è quella provinciale, per capire se a livello provinciale questa deroga ammessa dal Ministero sull'utilizzo del glifosato nelle aree cimiteriali è applicabile, perché questo chiaramente ci semplificherebbe molto la vita. Giusto per dare un esempio, in stagioni normali col glifosato si fanno 2 interventi e il ghiaino rimane bianco. Con situazioni come quelle di quest'anno se ne fanno 3. Col prodotto questo se ne fa 1 ogni 20 giorni. Voi capite l'impegno che ci deve essere anche da parte del cantiere. L'altra soluzione è quella ovviamente di intervenire manualmente, però questo comporta un problema, e cioè il fatto che il ghiaino, andando a togliere l'erba, non è più bianco ma diventa marrone perché si mescola con la terra. Ho capito, però nel frattempo si lamenta che le anche a marrone.
Prego. E volevo integrare, per quanto riguarda la spesa tolta, per quanto riguarda manutenzione straordinaria dei cimiteri, non riguarda, ovviamente essendo un intervento straordinario, non riguarda la manutenzione del verde all'interno dei cimiteri, anzi per la manutenzione del verde come amministrazione ci siamo preoccupati di intervenire e se c'era la necessità di implementare i capitoli di spesa presenti a bilancio, se c'era la necessità di intervenire per soddisfare insomma e per avere i nostri cimiteri decorati. Ma questo intervento straordinario era soprattutto un intervento sui loculi, che è stato tolto per il fatto che adesso stiamo facendo un ragionamento complessivo sui cimiteri del nostro territorio, perché in seguito alle assemblee pubbliche che avevamo fatto a gennaio come la precedente amministrazione abbiamo raccolto una serie di esigenze da parte dei cittadini che comportano appunto degli interventi di un certo tipo, in particolare sulle frazioni a nord, e quindi ci siamo detti che in sede di bilancio previsionale vogliamo fare un ragionamento corposo, un intervento corposo sui cimiteri, e quindi abbiamo detto ci riserviamo di fare una valutazione più approfondita nei prossimi mesi, in modo da destinare delle risorse sulla parte degli investimenti, destinandoli appunto ai cimiteri. Quindi ci siamo dati la prerogativa di fare dei ragionamenti con calma e nei prossimi mesi e di intervenire sul bilancio previsionale.
Mi correggo, perché prima ho fatto riferimento a Santa Cecilia, non ci sono cimiteri, giusto? Non ci sono. Ma c'è la chiesetta, che è un po' lì trascurata da quello che mi riferiscono, e andrebbe un attimino presa più in considerazione. Grazie.
Posso fare un commento brevissimo a proposito delle erbacce? Io abito in centro storico, il problema dell'erba che cresce fra il selciato si veramente sta viaggiando. Sta sollevando sì tutto il selciato. Lo dico perché lo vedo quotidianamente.
Sono due problemi, se devo essere sincero.
E volevo fare un'integrazione, no? Abbiamo un aiuto da casa, nel senso che abbiamo avuto un suggerimento di una cosa che non avevamo, non siamo riusciti a rispondere immediatamente, per quanto riguarda il segno meno sulla TV, sullo sport. E praticamente, come ha detto anche l'assessore Aprone, non abbiamo tolto niente allo sport, semplicemente. E vengono gestiti in modo diverso, nel senso che in quel capitolo rientravano i voucher sportivi, che in passato venivano gestiti direttamente da noi come una partita di giro. Ora invece è un rapporto che c'è diretto tra PAT e Agenzia dello Sport, quindi semplicemente è stato portato a zero il capitolo, perché non c'è più l'entrata, non passa più dal nostro bilancio, non c'è più l'entrata, e quindi non dobbiamo più prevedere la spesa. Ovviamente, come è sempre stato detto, abbiamo sempre investito tanto sullo sport, ma semplicemente ci crediamo, non è assolutamente una voce in capitolo. No, è semplicemente che ha è una cioè, diciamo che fa un giro diverso, una strada diversa, ma assolutamente non è stato tolto nulla a favore delle attività sportive dei nostri ragazzi.
Bene.
Scusa,
Presidente. Prego. Solo per rispondere all'ultima domanda fatta dal consigliere Tomasi. E dicevo, sono due i problemi. Il primo, la deroga non riguarda le strade, quindi non si può usare il glifosato, anche perché logico finirebbe nell'Adige, questo è evidente. Il secondo è che l'erba, purtroppo non abbiamo grandi alternative, e soprattutto sulla strada qui sotto via Roma, dove passa la spazzatrice, abbiamo anche l'effetto che i ciottoli spesso vengono tolti.
Allora, se non ci sono altri interventi, ci sono altri interventi? No. Direi di procedere con la votazione del terzo punto all'ordine del giorno. Quindi, favorevoli? Undici. Contrari? Astenuti? Astenuti, Brusco, Tomasi, De Biasi, Maragatti. Prego. Bene, votiamo anche per l'immediata esecutività. Unanimità. Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno. Designazione di due consiglieri comunali chiamati a far parte della commissione per la formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari. Noi siamo tenuti a esprimere due candidature. Vorrei sapere se il gruppo di minoranza ha ragionato anche rispetto alla possibile designazione di un referente come gruppo consigliare, perché la maggioranza avrebbe a disposizione, avrebbe già la disponibilità di due, diciamo, nomi, di due disponibilità effettive, tuttavia chiedo anche chiaramente per correttezza istituzionale se volevate fare una proposta. Certo, va bene. Facciamo 5 allora. 5 minuti, guardate, sono le 20:36, direi, insomma, 37:43. Credo 20:37 adesso, sì. Quindi sono già le 20:37. Però diventano più di 5. Cinque minuti, sì. No, io so che noi come maggioranza approviamo, cioè ancora la disponibilità Giorgi, che è comunque esterno al Consiglio, però era comunque, ecco, per quanto riguarda la minoranza non ho notizie, non so. Sì, va bene, dai. Ciao, come stai?
Bene.
Sì, bene, dai.
Completato? Queste carte?
Ho finito. Beh, ma l'altro giorno sono venuto lì, sono ancora più alto. Ti vuole ancora 1500 euro per il...
E
L'unica cosa che guarda, non è tanto tutto, devo essere comunque consapevole di lavoro. E vuol dire che anche il Claudio da questo punto di vista, cioè tutti gli appuntani che sono di non chiedere, si vedono in giro di telefono. Guarda con mio fratello, che appena mi preso, ecco. No, se la metto sono andato, tu hai molto tempo, non hai perché io sinceramente sono stato martellato per tutto il tempo, che sembrava stato fatto tutto regolato, anche il discorso delle tasse energetiche, ma secondo me non c'era niente, a parte le ossa, alla carbona, come si dice? Sì, sì, vai qui.
Sì, riprendiamo. No, aspetti un attimo, verifico. Siamo tutti presenti? Siamo tutti presenti?
Sì.
Bene, siamo tutti presenti, per cui... Grazie, avete rispettato i 5 minuti, sono le 20:42, per cui direi di proseguire e vorrei capire se avete individuato una persona.
Prima avremo da fare una domanda,
sì.
Perché nel testo della delibera si cita che insomma, le persone che verranno elette non si trovano in alcuno dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità previsti dalle vigenti disposizioni. Siccome non siamo riusciti a capire quali fossero le vigenti disposizioni e non abbiamo capito se effettivamente fossero le stesse condizioni di incompatibilità e ineleggibilità dei consiglieri comunali o se fossero qualcosa di diverso, quindi questa sarebbe la prima. Sono le stesse?
Sono le stesse. Quindi si tratta di capire se volete contribuire con la designazione del secondo membro per la formazione degli elenchi comunali.
Sì, sì, va bene, ci siamo. De Biasi Martina. Per noi De Biasi Martina.
Allora, essendo che noi come primo, dici bene, no? Come primo, ecco, noi avevamo designato due nomi, ma a questo punto... designiamo Franco Franchini e De Biasi Martina. Sì. Sì, è meglio se lo propone il sindaco, grazie.
Sì.
Faccio presente che noi proponiamo con votiamo con l'alzata di mano per quanto riguarda i due membri.
Per la maggioranza proponiamo Franco Franchini.
Votazione unica. Quindi come maggioranza Franco Franchini, consigliere Franco Franchini.
Per la minoranza invece proponiamo De Biasi Martina.
Va bene. Allora, essendo che possiamo votare, non è una votazione segreta, ma per alzata di mano, direi di procedere. Quindi votiamo per Franco Franchini e Martina De Biasi. Votazione unica. Favorevoli? Unanimità. Scusami, no, ha ragione. I due astenuti, evidentemente, Franchini e De Biasi. Tutti favorevoli. Votiamo per l'immediata Votiamo per l'immediata esecutività. Unanimità. Quinto e ultimo punto all'ordine del giorno, nomina del comitato di redazione del notiziario comunale. Prego, sindaco.
Per la maggioranza proponiamo Angelo Giorgi.
Volevo fare
prego.
Porre un quesito prima di questo. Allora, dato per assodato che insomma a noi non costa niente nominare il comitato di redazione. Sì. Volevo chiedere se, come dire, intenzione della amministrazione proseguire in questo intento, visti i problemi che ci sono stati soprattutto nella distribuzione e nella consegna alle famiglie di questo notiziario. È vero che vige sempre il discorso dell'online, però sapete anche voi che la maggioranza delle persone ad ALA non è che leggono volentieri il giornale e soprattutto il giornale del comune online. Per cui mi chiedevo se l'idea insomma è quella di proseguire con questa amministrazione. Altra domanda, siccome dovrà esserci a capo di questo comitato di redazione un giornalista, penso che sia l'addetto stampa che è stato nominato, sempre Michele Stinne, il quale mi pare di aver capito sarà presente fino ad agosto nel suo incarico o proseguirà anche dopo?
Allora, per quanto riguarda l'addetto stampa, era stata fatta una proroga e stiamo facendo la manifestazione di interesse per trovare appunto il nuovo addetto stampa e vedremo chi si presenterà. Per quanto riguarda il discorso del notiziario, è nostra intenzione proseguire e cercare di risolvere le problematiche note per la distribuzione. Chiaramente si voleva fare anche lo sforzo di riuscire a capire se qualche concittadino ha piacere di riceverlo digitale anziché cartaceo, perché questo sarebbe un bel risparmio ovviamente per l'amministrazione e non solo, anche per l'ambiente. Piuttosto che vederli buttati via senza essere neanche sfogliati, come è successo in qualche caso.
Ecco, quindi io vorrei capire se, ecco, certamente non vorrei capire, è perché
no, no.
È evidente,
come dicevo,
che nel
prima,
gruppo di redazione ci
la
vuole
nomina
anche
del
la
comitato di redazione,
per cui...
ci sta. Il nostro nome è Deborah Francione.
Sì, perché può essere espressa anche come Giorgio in questo caso, saranno appunto
sì.
Non consiglieri eletti, ma
possono essere non
membri, diciamo, di area.
Deborah Francione.
Deborah Francione.
Deborah Normale.
Sì. Francione.
Francione.
Ah, scusa. Prego. Sì, prego.
No, visto che si è parlato dell'addetto stampa, dell'addetto alla comunicazione, non è tema di questo punto all'ordine del giorno, però mi premeva sottolineare che con il bando, con la manifestazione di interesse che è appunto uscita da poco, noi abbiamo l'intenzione di valorizzare sempre più la figura dell'addetto alla comunicazione del nostro comune, e abbiamo appunto, non è obbligatorio, nel senso che potremo avere un addetto alla comunicazione, un caporedattore e un potrebbero essere soggetti distinti, però il nostro intento è quello di valorizzare sempre di più questa figura, e abbiamo appunto anche pensato che questa figura si occupasse appunto di tutto quello che è la comunicazione che parte dalle nostre attività, quindi dall'amministrazione, che si occupasse della redazione del notiziario comunale e addirittura che si occupasse anche del notiziario dei quattro vicariati, perché comunque è stato nostro intento andare a trovare una soluzione che potesse valorizzare sempre di più questi strumenti importanti che abbiamo a disposizione per rendere valorizzarli sempre di più e cercare di fare sempre più rete con le associazioni culturali e storiche presenti sul nostro territorio, e quindi abbiamo fatto proprio un ragionamento d'insieme importante per poter fornire un servizio con dei costi ovviamente contenuti e calcolati secondo delle tabelle che siano importanti. Quindi insomma si sono fatti dei ragionamenti a 360 gradi e ovviamente pensiamo che la comunicazione sull'esterno sia fondamentale, quindi cercheremo di migliorare il più possibile anche la questione banale, cioè la questione della distribuzione, insomma, e quindi vedremo insomma di trovare la soluzione migliore e di investire anche su questo settore.
Grazie. Ci sono altre richieste di chiarimento? Ecco, faccio presente che diversamente dal precedente punto, per la votazione si procede con votazione segreta. Quindi verrà consegnato a ciascun consigliere. E... Grazie. 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 Bene. Allora, 11 Giorgi, 4 Francione. Bianche 0, nulle 0. Sì? Sono eletti Angelo Giorgi e Deborah Franzone. Votiamo sempre per l'immediata esecutività. Favorevoli, unanimità. Bene, sono le ore 20:55, dichiaro chiusa la seduta del Consiglio Comunale. Grazie e buona serata.
Grazie. Ah, vi ricordo che stasera dei ronchi, domani e anche dopodomani, e domani e dopodomani è anche la festa Santa Margherita, quindi... Sì, per la stampa, perché loro te vai in fondo sabato, no? No, ma nel senso che se te fai del venerdì te vai in fondo sabato. È della stampa, il problema.
Io devo fermare, ho la chiavetta e così facciamo subito anche questo.
Problema degli orari.
L'unica cosa, allora, essendo che è la prima volta, ho qui ovviamente la procedura richiesta.
Allora.
Perché ci vuole il codice PIN.
No, prego.
No, salutarli, vedi qualcosa.